Un cordiale saluto a tutte e a tutti voi che mi state ascoltando, alle quali e ai quali non posso dire benvenute e benvenuti a scuola, visto che sto registrando questa lezione rigorosamente a porte chiuse, in modo che il nostro percorso didattico possa continuare a tenere il passo, perché lo studio è cura. Questo è il 17° itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza, il 600, a quello dei lumi, il 700, e questo è anche l'itinerario prepasquale. La scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo incontrato Giambattista Basile, l'ideatore di un particolare modello narrativo, il racconto fiabesco. E questo è avvenuto con la produzione di un'opera pregevole intitolata L'Occunto dei Cunti, il racconto dei racconti, un'opera redatta in lingua napoletana e pubblicata postuma a Napoli tra il 1634 e il 1636 su iniziativa della sorella dell'autore, la celebre cantante Adriana Basile. Quest'opera, L'Occunto dei Cunti, costruita con una raffinata architettura, contiene una serie di personaggi ed intrecci narrativi, pensate a Cenerentola per esempio, che hanno avuto in seguito una larga diffusione nella moderna cultura europea e mondiale. Basile, mediante la straordinaria coloritura della lingua napoletana, è riuscito a fondere insieme il linguaggio teatrale della commedia dell'arte con il racconto rituale e con il formulario magico, e ha modellato quello che viene chiamato lo stile fiabesco. Ora, ricorderete senz'altro che nell'itinerario della scorsa settimana non abbiamo incontrato il signor Palomar, anche lui è in rigorosa quarantena. Il signor Palomar, come sapete, come ben sapete, è il protagonista del libro dal titolo omonimo di Italo Calvino pubblicato nel 1983. Tuttavia, l'aggettivo fiabesco non è sfuggito al signor Palomar e lo utilizza, oggi è al telefono con noi, per dar seguito alla meticolosa descrizione di una particolare esperienza che lui analizza nei minimi particolari al modo di Montaigne, nel tentativo sulla scia di Pascal di entrare in rapporto con l'universo. Il genere fiabesco, come abbiamo detto, fonde insieme il poema, la favola, il dramma, il romanzo, ed è probabilmente per questo motivo che il signor Palomar associa l'aggettivo fiabesco agli storni. Gli storni, quegli uccelli che a centinaia sincronizzano insieme il loro volo per formare una nuvola nera nella quale ogni individuo perde la propria identità per dar vita a un nuovo oggetto, cioè per creare un prodotto diverso da ogni elemento singolo che lo genera. Ma il signor Palomar mette sempre in dubbio la sua capacità di conoscere il mondo, anche se è consapevole del fatto che è proprio il dubbio lo strumento più utile per stimolare la riflessione e la volontà di imparare. E allora andiamo sul Legere Multum e leggiamo da Palomar di Italo Calvino L'invasione degli storni. C'è periodicamente una cosa straordinaria da vedere in città, ed è il cielo gremito d'uccelli. Il terrazzo del signor Palomar è un buon posto d'osservazione, da cui lo sguardo spazia sopra i tetti per un'ampia cerchia d'orizzonte. Questi uccelli sono storni che, provenienti dal nord, si raccolgono a migliaia in attesa di partire tutti insieme per le coste dell'Africa. Di notte dormono sugli alberi della città e, anche se la loro apparizione sembra avere un qualcosa di fiabesco, chi parcheggia la macchina sui viali al mattino è obbligato a lavarla da cima a fondo e non pensa certo al candore delle fiabe, anche se le fiabe non possiedono quel candore che si vorrebbe loro attribuire. Dove vadano questi uccelli durante il giorno? Che funzione abbia nella strategia della migrazione questa sosta prolungata in una città? Cosa significhino per loro questi caroselli aerei come per una grande manovra o parata? Il signor Palomar non è riuscito ancora a capirlo. Le spiegazioni che si danno sono tutte un po' dubbiose, condizionate da ipotesi, oscillanti tra varie alternative, e si ha l'impressione che anche la scienza sia incerta a tal proposito. Stando così le cose, il signor Palomar ha deciso di limitarsi a guardare, a fissare nei minimi dettagli il poco che riesce a vedere, tenendosi alle idee immediate che gli suggerisce ciò che vede. Nell'aria viola del tramonto, egli guarda affiorare un pulviscolo minutissimo, una nuvola d'ali che volano. Si accorge che sono migliaia e migliaia, la cupola del cielo ne è invasa. Rassicurante visione, il paesaggio degli uccelli migratori associato nella nostra memoria ancestrale all'armonico succedersi delle stagioni. Invece il signor Palomar sente come un senso d'apprensione. Sarà perché questo affollarsi del cielo ci ricorda che l'equilibrio della natura è perduto? O perché il nostro senso di insicurezza proietta dovunque minacce di catastrofe? Quando si pensa agli uccelli migratori, ci si immagina di solito una formazione di volo molto ordinata e compatta, che solca il cielo in una lunga schiera o falange ad angolo acuto, quasi una forma d'uccello composta di innumerevoli uccelli. Questa immagine non vale per gli storni, si tratta di una folla aerea come una nuvola che si dilata, nereggiante d'ali che si disegnano più nette nel cielo mentre si stanno avvicinando. Se si sofferma per qualche minuto a osservare la disposizione degli uccelli uno in rapporto all'altro, il signor Palomar si sente preso in una trama la cui continuità si estende uniforme e senza brecce, come se anche lui facesse parte di questo corpo in movimento composto di centinaia e centinaia di corpi staccati, ma il cui insieme costituisce un oggetto unitario, come una nuvola o una colonna di fumo o uno zampillo, qualcosa cioè che pur nella fluidità della sostanza raggiunge una sua solidità nella forma, e l'effetto è quello di una vertigine che lo prende alla bocca dello stomaco. Questo avviene per esempio quando il signor Palomar, dopo essersi persuaso che lo stormo nel suo insieme sta volando verso di lui, porta lo sguardo su un uccello che invece si sta allontanando, e da questo su un altro che si allontana anch'esso ma in una direzione diversa, e in breve si accorge che tutti i volatili che gli sembrava si avvicinassero in realtà stanno fuggendo via in tutte le direzioni, come se lui si trovasse al centro di un'esplosione. Ma gli basta svolgere gli occhi verso un'altra zona del cielo ed eccoli, concentrarsi laggiù in un vortice sempre più fitto e gremito, come quando una calamita nascosta sotto un foglio attira la limatura di ferro componendo disegni che diventano ora più scuri, ora più chiari e alla fine si disfano e lasciano sul foglio bianco una picchiettatura di frammenti dispersi. A un certo punto il signor Paloma s'accorge che il numero degli esseri vorticanti all'interno del globo sta rapidamente aumentando, come se una corrente velocissima vi travasasse una nuova popolazione con la rapidità della sabbia di una clessidra. È un'altra folata di storni che prende anch'essa una forma sferica, dilatandosi all'interno della forma precedente, ma la coesione del branco si direbbe che non resista al di là di certe dimensioni. Infatti il signor Palomar sta già osservando una dispersione di volatili sui bordi, anzi vere e proprie falle che s'aprono e vanno sgonfiando la sfera. Ha fatto appena in tempo ad accorgersene e già la figura si è dissolta. Le osservazioni sugli uccelli si susseguono e si moltiplicano a un ritmo tale che, per riordinarle nella mente, il signor Palomar sente il bisogno di comunicarle agli amici. Anche gli amici hanno qualcosa da dire al riguardo, perché a ognuno è già successo di interessarsi al fenomeno. È un argomento che non si può mai considerare esaurito, e quando uno degli amici crede di aver visto qualcosa di nuovo o di dover rettificare un'impressione precedente, si sente obbligato a telefonare subito agli altri. Così un va e vieni di messaggi scorre sulla rete telefonica mentre il cielo è soltato da schiere di volatili. Hai visto come riescono sempre a evitarsi anche dove volano più fitti, anche quando i loro percorsi si incrociano? Si direbbe che abbiano il radar. Non è vero. Ho trovato sul selciato degli uccelli malconci, agonizzanti o morti. Sono le vittime degli scontri in volo, inevitabili quando la densità è troppo alta. Ho capito perché alla sera continuano a sorvolare tutti insieme questa zona della città. Sono come gli aerei che girano sopra l'aeroporto finché non ricevono il segnale di via libera per atterrare e aspettano il loro turno per posarsi sugli alberi dove passeranno la notte. Io ho visto come fanno quando calano sugli alberi, girano, girano in cielo a spirale, poi a uno si precipitano velocissimi verso l'albero che hanno scelto per poi frenare bruscamente e posarsi sul ramo. Ogni uccello ha un suo posto sul ramo, lo distingue dall'alto e si butta. Hanno la vista così acuta, ma non sono mai telefonate lunghe, anche perché il signor Palomar è impaziente di tornare sul terrazzo come avesse paura di perdere qualche fase decisiva, finché l'ultimo chiarore del cielo scompare. Una marea di buio sale dal fondo delle vie a sommergere l'arcipelago di tegole, cupole, terrazze e attici e altane, campanili e la sospensione d'ali nere degli invasori celesti precipita fino a confondersi col greve volo degli stolidi piccioni cittadini. Gli storni. Direte, come mai gli storni? Gli storni, con tutte le loro caratteristiche descritte dal signor Palomar, come abbiamo detto, non sono entrati in scena casualmente, perché questi uccelli, dediti a un comportamento collettivo che fa pensare all'idea che la natura funzioni con principi propri e con proprie leggi, sembra abbiano ispirato il grande scienziato cosentino Bernardino Telesio, che abbiamo incontrato a suo tempo nel corso del viaggio di alcuni anni fa e ve lo dovreste ricordare. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Bernardino Telesio nel 1580 fonda a Cosenza la sua scuola e la chiama, ma guarda un po', Accademia degli Storni, che poi, dopo la sua morte avvenuta nel 1588, viene denominata Accademia Telesiana. Probabilmente Telesio utilizza il nome di questi volatili perché il loro comportamento collettivo, influenzato dal caldo e dal freddo, fa pensare all'idea che la natura funzioni con principi propri e con proprie leggi, che ne stiamo accorgendo in questi giorni. Nell'opera che molte e molti di voi ricorderanno, intitolata Dererum Natura Iuxta Propria Principia, della natura delle cose secondo i loro propri principi, Bernardino Telesio scrive che per conoscere la natura bisogna eliminare ogni elemento di carattere metafisico e di stampo trascendente, perché è necessario ricorrere solo a principi che siano propri della natura stessa. E quindi lo studioso ha il compito di cercare le prove per dimostrare che la natura si comporta in modo autonomo, appunto iuxta propria principia, secondo principi che le sono propri. La natura, così intesa nella sua autonomia, viene concepita da Telesio tutta e soltanto composta di materia, una sostanza che risulta in perpetua trasformazione per opera di due forze opposte, afferma Telesio, che sono il caldo e il freddo, che hanno due sorgenti, il sole e la terra. Il caldo dilata, mentre il freddo contrae e restringe, ed è in tal modo, scrive Telesio, pensando anche al comportamento in volo degli stormi, no? Che si spiega tutto il movimento che esiste nella natura. La vita, nelle sue varie forme, minerale, vegetale, animale, psichica, si spiega in base al calore, afferma Telesio, più o meno limitato dal principio opposto del freddo. Quanto più equilibrato, bilanciato, adeguato è il calore, tanto più elevata è la forma di vita che ne deriva. E anche la vita psichica, cioè l'attività sensitiva e intellettiva, è dovuta, scrive Telesio, a un grado di calore speciale che si distingue rispetto al calore puramente fisico necessario per le manifestazioni vegetali e animali, che si distingue sotto il profilo qualitativo, cioè è un calore di tipo emozionale, appassionato, sapienziale, cordiale, lo definisce Telesio, un calore cordiale. Abbiamo fatto questo, seppur breve, passo indietro verso Telesio per puntare l'attenzione sul fatto che anche Pascal, che conosce bene l'opera scientifica di Telesio e probabilmente l'aggettivo cordiale lo ha fatto riflettere, anche Pascal, quando afferma che la conoscenza viene dal cuore prima che dalla ragione, ha certamente pensato sul piano filosofico che il cuore è in possesso di un particolare calore sapienziale. E attenzione, anche una folta schiera di poeti del Seicento sono portati ad affermare sul piano letterario che la vita psichica, cioè l'attività sensitiva e intellettiva, è dovuta a un grado di calore speciale, sono stati influenzati dalla filosofia telesiana, di carattere emozionale e appassionato che scaturisce dal cuore. E guardate, difatti, quando all'inizio del Seicento nasce e si sviluppa un vasto e decentrato movimento poetico, perché così avviene, questo prende il nome dalla parola del motto che accompagna l'Accademia Telesiana degli Stormi, di OGD, Accademia dell'OGD, che traduce la dicitura latina modus odiernus, da cui deriva il termine moderno, quindi accademia moderna corrisponde a accademia di oggi, scritto con l'H davanti, come si scrive in latino. Ora guardate, mettetevi in ricerca, perché il nostro spazio e il nostro tempo è contingentato, ma voi avete tempo a disposizione ora, soprattutto in questo periodo di clausura. Se consultate, richiedendolo in biblioteca, ma sa anche nella vostra biblioteca domestica, un volume di storia della letteratura e un'antologia della poesia italiana del Seicento, trovate dei corposi capitoli sui poeti del movimento dell'OGD, scritto con l'H davanti, e potete informarvi meglio in proposito, per capire meglio di che cosa si tratta. Poi c'è la rete che aiuta in questo caso. Noi ora dobbiamo necessariamente semplificare, altrimenti altro che OGD, stiamo qui tutti i dì fino alla fine del viaggio, ma a noi, in funzione della storia del pensiero umano, preme mettere in evidenza un concetto chiave. Attenzione, il movimento dei poeti dell'OGD favorisce alla fine del Cinquecento, per tutto il Seicento, il diffondersi delle accademie, soprattutto sul territorio della penisola italiana. L'Italia come nazione non esiste e non esisterà ancora per molto, fino al 1861, ma nel suo complesso risulta essere un'importante fucina letteraria la penisola. Ora, le accademie dell'OGD si strutturano come vere e proprie officine dell'apprendimento, officine dell'apprendimento permanente. Sull'esempio di quella telesiana degli Storni, e la scorsa settimana, per esempio, abbiamo potuto constatare come Giambattista Basile svolga la sua attività di intellettuale, di letterato, di poeta in diverse accademie, due in particolare: l'Accademia degli Stravaganti, fondata dal veneziano Andrea Cornaro sull'isola di Creta, che si chiamava Candia allora, e quella degli Oziosi, oziosi in senso latino, quindi degli studiosi, di Mantova. Ora, la cosa significativa è che le accademie secentesche, dove si studia, si legge, si scrive, si riflette, si discute, non sorgono solo nelle tradizionali grandi capitali dell'umanesimo, come Venezia, Firenze, Roma e Napoli, ma vengono fondate anche in molti centri di provincia e si distinguono per vivacità e continuità di voci. Nelle accademie, primordiali e moderne officine dell'apprendimento permanente, si pratica l'esercizio poetico, si studia il metodo scientifico, Galileo, si fanno fiorire attività artistiche di vario genere, si disegna, si dipinge, si scolpisce, e inoltre tra i membri prende forma il dibattito politico moderno. È nei cenacoli, guardate, delle accademie secentesche che si comincia a parlare, seppur in modo larvato, sul perché e sul come dovrebbe e potrebbe esistere una nazione italiana. Guardate, adesso è interessante fare un piccolo inventario delle voci e dei luoghi in Italia dove, ma fioriscono in tutta Europa, ma in Italia, dove le accademie hanno operato in modo che chi vuole possa fare ricerca e possa approfondire la materia con le enciclopedie, navigando in rete. Guardate, partiamo da Genova, o meglio da Savona, dove opera un poeta importante che potete andarvi a documentare in proposito, che si chiama, uno sperimentatore di metrica, che si chiama Gabriello Chiabrera, Savona, dove opera appunto il poeta Gabriello Chiabrera, con Giovanni Andrea Rovetti, con Bernardo Morando a Genova, con Anton Giulio Brigno Le Sale. E poi andiamo a Torino con Carlo Emanuele I, e in Friuli con Ciro di Pers e Giuseppe Salomoni, e a Bologna con Claudio Achillini, Gerolamo Preti, Cesare Abelli, e a Piacenza con Francesco Durante e Antonino Galeoni, e a Rimini con Filippo Marcheselli e Ludovico Tingali, e a Pesaro con Pier Francesco Paoli e Agostino Augustini, e a Urbino con Giovan Leone Sempronio e Giambattista Pucci, e ad Ascoli Piceno con Marcello Giovannetti, e in Calabria, la Calabria di Bernardino Telesio, con Francesco Della Valle e Giacomo d'Aquino, e nel Salento con Antonio Bruni e Giuseppe Battista, e a Brindisi con Giovanni Palma, e in Sicilia con Scipione Enrico, Giuseppe Artale, Andrea Ferrucci. Vedete, abbiate pazienza, ma l'elenco lo so, è lungo, ma costoro di cui non si ricorda mai nessuno nel campo della cultura si sono impegnati sul piano intellettuale per la diffusione della cultura, quindi almeno una volta dovremmo citare, e la scuola, compito della scuola è quello di citare questi personaggi che potete mettere in luce. Ebbene, l'elemento più significativo che dobbiamo mettere in evidenza è che alla nascita e allo sviluppo delle accademie partecipano in buon numero sempre più intellettuali appartenenti alla borghesia. Cioè è nelle accademie che la borghesia comincia ad assumere una propria coscienza di classe, e la nobiltà e la borghesia cominciano a confrontarsi nelle accademie. La borghesia, pur non avendo ancora acquisito nella sua complessità la consapevolezza del suo peso politico, sta continuando a diversi livelli la sua lenta e inesorabile marcia verso la conquista del potere istituzionale. I monarchi europei, nella gestione degli affari di Stato, si servono sempre più spesso di persone appartenenti alla classe borghese, soprattutto nella gestione dell'economia e delle finanze. Lo abbiamo visto qualche settimana fa in Francia, no? C'è da dire che i borghesi, parliamo degli appartenenti all'alta borghesia mercantile, dapprima partecipano volentieri alle attività di governo, lo fanno per ottenere dei titoli nobiliari, cioè ci tengono ad acquisire il blasone per entrare in quella che per loro è la classe che conta, no? La nobiltà, e aspirano alla nobiltà anche per sostituirsi ai re, intanto ci riescono. Ora, i borghesi chiamati a governare a corte, i borghesi di governo, non hanno ancora maturato una coscienza di classe, mentre, attenzione, gli intellettuali borghesi che partecipano attivamente alla vita delle accademie, mediante l'acquisizione degli strumenti della cultura antica e moderna, intendono dare una fisionomia e una coscienza autonoma alla propria classe di appartenenza. E nasce nel 600, sulla via che porta dal secolo della scienza a quello dei lumi, un concetto in via di sempre più precisa definizione che prende il nome di ragione borghese, una forma di ragione che pretende di essere particolarmente illuminata. Stiamo andando verso l'età dei lumi. Allora, nel caso foste interessati a fondare una seppur domestica accademia con le caratteristiche dell'Officina dell'Apprendimento Permanente, Che nome vorreste darle? Guardate, l'attribuzione di un nome dipende dalla fantasia, dalla ragione e dal cuore. Non rinunciate a fare questa esperienza filologica. Ebbene, trasformate le vostre case in officina dell'apprendimento permanente. Tutto sentiamo dire, sentiamo ripetere in continuazione, tutto non sarà più come prima. Che cosa non sarà come prima? Guardate, se non rimuoviamo la dittatura dell'ignoranza, tutto, ahimè, tornerà a essere o a stare come prima. Quindi trasformate le vostre case in officine dell'apprendimento permanente. La ragione borghese si fonda sul metodo conoscitivo messo in atto da Bacone, da Galileo, da Cartesio, a suo modo da Montaigne e da Pascal, e si sviluppa a dispetto di quegli apparati di potere che temono qualunque tipo di cambiamento di mentalità per paura di perdere la loro supremazia. Che caratteristiche ha la cosiddetta ragione borghese che matura nelle accademie per poi diffondersi nella società? Guardate sul punto 2 del repertorio. Il pensiero su cui si basa quella che definiamo la ragione borghese tende a mettere da parte l'agire per tradizione, e questo motivo ha l'effetto di mettere in discussione il principio ereditario del potere. Il potere non si può ereditare, dicono gli intellettuali borghesi, e i titoli, e mettere in discussione i titoli giuridici privilegiati. Si acquisiscono titoli per merito e non per privilegio, dicono gli intellettuali borghesi. La ragione borghese mette in primo piano lo spirito critico, e nel momento in cui il metodo scientifico applicato all'astronomia con Galileo in primis ha una volta per tutte, beh, ci è voluto un secolo, definito le caratteristiche del movimento dei corpi celesti, stabilito inequivocabilmente che la Terra e gli altri pianeti ruotano attorno al Sole, succede che una parola nata osservando il cielo diventa anche la chiave per muovere le cose sulla Terra. Questa parola è rivoluzione. E nel XVII secolo assistiamo alle prime rivoluzioni borghesi. Ma noi ora non abbiamo né lo spazio né il tempo per mettere in evidenza tutti gli avvenimenti storici relativi alla lotta per la conquista del potere in questo secolo. Guardate, però non è difficile, utilizzando l'enciclopedia e la rete, trovare un quadro riassuntivo dei più significativi avvenimenti del Seicento verificatisi in Europa e nel resto del mondo. Beh, informatevi, abbiamo tempo a disposizione in questo momento. Noi ora mettiamo in evidenza una serie di concetti relativi alla storia del pensiero umano secondo la natura del nostro viaggio, e per prima cosa dobbiamo dire che le prime rivoluzioni borghesi consistono nel rinnovamento di quello strumento che è il Parlamento, che diventa non più l'assemblea ristretta dei nobili consiglieri del re, ma diventa il luogo istituzionale dove la borghesia chiede e ottiene di essere rappresentata. In Inghilterra e ancor prima in Olanda, ovvero nei Paesi Bassi, dove è stata combattuta una lunga guerra di liberazione contro la Spagna, sotto la guida della famiglia nobile degli Orange, nasce una forte alleanza tra cittadini borghesi, artigiani, commercianti, navigatori, banchieri, con la creazione di solide forme di organizzazione commerciale, le cosiddette compagnie. Le compagnie, la più importante è la Compagnia delle Indie Orientali, un'istituzione, come ben sapete, che trova posto nel bene e nel male nel genere letterario del romanzo, no? Ora, ci sarebbe da aprire una parentesi qui, ma bene, potete farlo, faremo magari a suo tempo. Sulla scia di questo tipo di organizzazione, la borghesia capitalista, che investe i propri capitali nel mercato, va alla conquista dell'egemonia del commercio marittimo, con una grande produzione di beni. L'Olanda, ovvero i Paesi Bassi, approfitta della situazione di guerra civile continua dal 1555 al 1648 che c'è in Inghilterra, per avvantaggiarsi economicamente, ed Amsterdam diventa la capitale commerciale d'Europa e del mondo, la capitale della modernità. Sapete già, perché lo abbiamo studiato a suo tempo, che Cartesio, la prima volta che fugge ad Amsterdam per sottrarsi all'inquisizione parigina, scrive a padre Mersenne: qui non c'è disoccupazione, sono tutti attivi nel commercio. Si forma quindi una società che esce dal rigido sistema feudale e tende a liberalizzare tutto. E anche il clima ideologico è temperato, se ne giova, e ci sono meno intransigenze confessionali che dalle altre parti. Beh, non ci sono i tribunali dell'Inquisizione nei Paesi Bassi, anche se ogni tanto il forte partito calvinista dà segni di intolleranza, soprattutto verso certe situazioni economicamente vantaggiose, ma palesemente immorali, come la tratta degli schiavi, ben organizzata per la prima volta in età moderna da commercianti olandesi senza scrupoli. Tuttavia, nel complesso, si sviluppa un modo di pensare contenuto in un'affermazione che può essere sintetizzata con queste parole: sotto al credo di ciascun individuo ci sono valori comuni, c'è la persona. Prima c'è la persona con i suoi valori umani, poi c'è l'essere cattolico, protestante, ebreo, musulmano, persino eretico. Ora, la conseguenza di questa affermazione, che fa risuonare il pensiero di Montaigne, porta alla nascita di magistrature di controllo sui diritti di ciascuna persona. Ora, in Olanda, nei Paesi Bassi, la nascita di magistrature di controllo è favorita da una serie di limiti. Il territorio olandese, o meglio, dei Paesi Bassi, dopo la vittoriosa guerra di liberazione contro la Spagna, non ha una struttura politica unitaria e i cittadini di questo territorio preferiscono federarsi piuttosto che amalgamarsi, e di conseguenza nasce l'Unione dei Paesi Bassi, o meglio ancora la Confederazione delle Sette Province Unite dei Paesi Bassi. E il garante, perché ci vuole un garante, no, di questa unione è un supremo magistrato detto Statholder, il quale non deve avere ambizioni monarchiche. In seguito però questa ambizione si concretizzerà quando questa magistratura col tempo diventerà un diritto ereditario della famiglia Orange. Quindi, per chiarire le cose, inizialmente ogni provincia è governata da un reggente e i sette reggenti sono coordinati da un alto magistrato. il gran pensionario dei reggenti, lo statolder, che cosa deve fare? Deve difendere il diritto di autonomia di ogni provincia e deve garantire il dovere all'unità delle province e il dovere alla solidarietà tra le province stesse. Ora noi ci domandiamo perché il governo olandese oggi è contrario agli eurobond, hanno perso la memoria. No? Ora, su queste due magistrature di controllo e di garanzia, il reggente di ogni provincia e lo statolder, il gran pensionario dei reggenti, si fonda il sistema politico olandese. E intorno allo statolder nasce il partito rangista, conservatore e monarchico, mentre intorno ai reggenti nasce il partito progressista, liberale e borghese. E queste due forze costituiscono l'ossatura del Parlamento delle Province Unite dei Paesi Bassi. E questo sistema, fondato sull'autorevolezza delle magistrature di garanzia, crea un clima di tolleranza e molte singole persone come Cartesio e altri cattolici ricercati dall'Inquisizione e gruppi di persone perseguitate come gli ebrei trovano nei Paesi Bassi rifugio e lavoro. La frontiera è aperta. Quindi le Province Unite dei Paesi Bassi diventano un moderno laboratorio politico nel quale ha grande voce in capitolo la ragione borghese, cioè all'interno del quale cominciano a essere poste una serie di grandi moderne questioni, nascono le idee liberali basate sui diritti dell'uomo e del cittadino, anche se non mancano le contraddizioni. E Pascal direbbe che l'astuzia della ragione ci mette sempre lo zampino, perché, come abbiamo detto, nasce anche uno spregiudicato liberismo, cioè una forma di economia senza regole. Per cui, per esempio, come abbiamo già detto, molti mercanti olandesi diventano anche i primi famigerati mercanti di schiavi dell'età moderna, un commercio che procura redditi altissimi. E allora i diritti dell'uomo che fine fanno in questo caso? Cioè, vale di più il profitto o valgono di più i diritti dell'uomo? Continuiamo a domandarcelo ancora oggi, però. Ora, di fronte a questo interrogativo si manifesta una differenza quindi tra essere una persona liberale e avere una mentalità liberista. E la borghesia si ritrova ad essere una classe divisa ideologicamente, un tema che continua ad essere di attualità. Ora, abbiamo detto che Amsterdam nel 600 diventa la capitale commerciale d'Europa e del mondo, tanto da essere considerata la capitale della modernità, ci sono molti saggi in proposito. Ora, dopo aver consultato una guida cartacea di Amsterdam e aver utilizzato la rete, scrivete quattro righe per dire che cosa c'è secondo voi di significativo in questa città dal punto di vista urbano, naturalistico e soprattutto artistico. Componete il vostro resoconto, fate il vostro reportage. Nel laboratorio politico olandese prendono forma, abbiamo detto, interessanti modelli istituzionali e questi avvenimenti suscitano un vasto dibattito nell'ambito delle accademie sorte in tutta Europa e le innovazioni in atto nelle Province Unite dei Paesi Bassi vengono subito fatte proprie dal sistema inglese. E che cosa succede? In Inghilterra, d'altra parte i paesi sono attigui. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'Inghilterra è il paese che assimila per prima i modelli istituzionali olandesi. A Londra dal Medioevo al vertice del potere politico ci sono due istituzioni fondamentali, il re e il Parlamento. Sulla scia di ciò che succede nelle Province Unite dei Paesi Bassi, intorno al re britannico si forma il partito conservatore, il Tory, no? La cui ideologia si basa sul principio che la monarchia trae la sua autorità dalla volontà di Dio, Dio salvi la regina, e quindi tutto il potere decisionale appartiene in termini assoluti al re. Ma non sempre il re ritiene di dover gestire tutto il potere da solo, Così come nel partito conservatore ci sono correnti più intransigenti e più realiste del re, ma anche correnti moderate, i cui membri ritengono che il re debba essere supportato nella gestione del potere. Nel Parlamento invece nasce il partito progressista, la cui ideologia si basa sul principio che i poteri vengono dal popolo e devono essere esercitati in funzione del popolo, e quindi tutto il potere deve essere gestito dal Parlamento. Anche nel partito progressista ci sono diverse correnti, i più radicali che vogliono dare al Parlamento poteri assoluti e i moderati che vogliono ci sia un'equa distribuzione dei poteri tra il Parlamento e il re. I due raggruppamenti che abbiamo descritto, che diventano un modello universale, poi animano tanto la vita del Parlamento dei Paesi Bassi quanto quella del Parlamento inglese, e si assiste a una agguerrita competizione tra queste due formazioni per accaparrarsi il potere. In Inghilterra dal 1629 al 1688 si verificano tutta una serie di avvenimenti drammatici che ricordiamo a grandi linee. Un re, per esempio Carlo I Stuart, attua un colpo di Stato contro il Parlamento privandolo per 11 anni di tutte le sue prerogative, e questo avvenimento fa scoppiare una guerra civile nella quale l'esercito fedele al Parlamento sconfigge quello dei fedeli del re, il quale viene arrestato, processato, condannato a morte e nel 1649 giustiziato. Si parla di prima rivoluzione inglese in questo caso. Il risultato è la nascita di una repubblica di stampo dittatoriale e assolutista, diretta dal leader dei puritani, Oliver Cromwell. Nel 1660 viene però restaurata la monarchia con Carlo II, il quale inizia la repressione dei dissidenti più agguerriti nei confronti della sua riconquista del potere. Tra i dissidenti ci sono anche i quaccheri, dal termine Quakers, i tremolanti, perché pregano oscillando con la testa, no? Sapete? I quaccheri, un gruppo religioso intransigente, puritano, senza gerarchie, senza culto esteriore, che predica la non violenza. Il leader dei quaccheri, il predicatore John Fox, dopo anni di galera, si imbarca per l'America, per quelle che si chiamavano allora ancora le Indie occidentali, dove raduna i suoi seguaci che erano già emigrati dal 1620 per sfuggire alle repressioni, i cosiddetti padri pellegrini, e lì c'è tanta terra e viene fondata una colonia che diventa uno stato, la Pennsylvania. Altri stati nasceranno sulla scia della migrazione dall'Europa, e uniti insieme questi Stati Uniti avranno una storia non da poco. Ma torniamo a Londra. Vedete, nel 600, il grande secolo viene chiamato il 600 perché grandi cose succedono. Ma torniamo a Londra. Il successore di Carlo II, suo fratello Giacomo II, ha un figlio da una principessa cattolica, la sua seconda moglie, Maria Beatrice d'Este. e lui stesso aderisce al cattolicesimo, assumendo e seguendo l'esempio di Luigi XIV in Francia, con cui si allea, assumendo un atteggiamento autoritario nei confronti del Parlamento, lo esautora dalle sue funzioni. E questi avvenimenti fanno esplodere l'opposizione anglicana, anticattolica, no? Che insorge e costringe il re all'esilio in Francia. E quindi il Parlamento inglese riprende la sua funzione. E in attesa di risolvere il problema del trono vacante, beh, chiamano una persona terza, no? Chiamano un arbitro, cioè chiama a governare proprio con la funzione di arbitro il magistrato supremo olandese. Si rivolgono allo statholder Guglielmo d'Orange Nassau. Governi, vi vieni a governare anche qui, a fare l'arbitro, che era il marito tra l'altro della figlia di primo letto Anna di Giacomo II. Ora, lo statholder Guglielmo d'Orange Nassau nel 1689 instaura a Londra lo stile del laboratorio politico olandese e propone in Parlamento, per regolare i rapporti istituzionali, sociali e umani, l'introduzione di una dichiarazione dei diritti, del diritto ad essere deboli, quindi ad essere protetti. Una dichiarazione dei diritti, un documento storico, si parla di seconda rivoluzione inglese, perché contiene il pensiero di quella che abbiamo definito la ragione borghese. Ora, è chiaro che per avere un quadro esaustivo, più ampio della situazione, è utile leggere uno dei tanti libri di storia dell'Inghilterra del Seicento, o guardate anche i capitoli contenuti nei manuali di storia della scuola media inferiore e della scuola media superiore. Anche lì troviamo un quadro della situazione utile per capire meglio quello che abbiamo detto. Ora, la nostra sintesi ci fa capire, con il pensiero rivolto alla letteratura, vedete che la storia dell'Inghilterra del XVII secolo assomiglia molto e non può che assomigliare alle tragedie di Shakespeare. Ora, una dichiarazione dei diritti, abbiamo detto. Il diritto di avere una cittadinanza, il diritto al lavoro, il diritto alla tutela della salute, il diritto all'istruzione, sono alcuni dei diritti che fra un po' assumeranno il titolo di diritti costituzionali. Scrivete quattro righe sull'importanza che ha avuto per voi acquisire questi diritti. Vabbè, il diritto di cittadinanza ce ne siamo, perlomeno noi, molti di noi ce la sono trovato addosso già, ma poi per avere il diritto al lavoro, per avere il diritto alla tutela della salute, all'istruzione, scrivete quattro righe sull'importanza che ha avuto per voi acquisire questi diritti, visto che l'acquisizione di diritti deve stimolare la consapevolezza di avere dei doveri. La borghesia, cominciando da Amsterdam e da Londra, si insedia gradualmente al potere parlando di diritti, con una dichiarazione di diritti, ma viene spontaneo chiedersi di che diritti si tratta e bisogna domandarsi quale sia la riflessione culturale che matura attorno al concetto di diritto e bisogna chiedersi chi la fa maturare questa riflessione. Guardate, il personaggio che in base alla sua riflessione filosofica, è diventato l'ideologo della ragione borghese, è uno studioso che ha voluto definire i diritti naturali della persona, quei diritti dei quali la persona non può essere privata da parte di nessuna istituzione, ma che ogni istituzione deve garantire. Allora, guardate sul punto 4 del repertorio. Il pensatore olandese che qualche anno prima di Cartesio ha enunciato il suo programma di fondazione del diritto naturale si chiama Huig de Groot, meglio conosciuto con il nome latino, visto che il latino è la lingua internazionale del momento, lo ritornerà poi a suo tempo, con il nome latino di Ugo Grozio. Ugo Grozio, chi è? È nato a Delft il 10 aprile 1583 in una famiglia dedita all'attività mercantile. Suo padre è stato anche borgomastro della città e dal 1603, dopo aver studiato giurisprudenza all'Università di Leida, è stato alunno di personaggi importanti come Giusto Lipsio e Giuseppe Giusto Scaligero, riceve, pur essendo molto giovane, vari importanti incarichi, tra cui quello di storiografo ufficiale e di consigliere della provincia di Rotterdam. Ugo Grozio è stato un precoce polemista e critica una consuetudine, da lui ritenuta innaturale e incivile, adottata da tutte le nazioni colonialiste europee, che ha preso il nome di diritto di preda sul mare. Cioè, ciò che si trova sul mare, in balia dei flutti, diventa di proprietà di chi lo raccoglie. E questo presunto diritto non governato da regole è una chiara giustificazione della pirateria. Ci vuole poco a tirare una cannonata in mezzo al mare ad una nave mercantile, a buttare a mare l'equipaggio, a raccogliere tutta la mercanzia che c'è sopra perché la si trova sul mare liberamente e a far affondare quella nave. E Grozio, in proposito, scrive nel 1609 un saggio intitolato Mare Liberum, nel quale sostiene che sui mari, scrive Grozio, ci deve essere libera e sicura navigazione per tutti. Il mare è un grande territorio che si presenta spesso ostile e su questo spazio acqueo deve valere una legge, la legge del mare, che scaturisce dal principio cristiano di affratellamento, con il vincolo morale di dare soccorso a chi è in difficoltà e con l'obbligo per ciascuna nazione di tenere sempre aperti i propri porti agli equipaggi non armati delle navi che presentano danni alle strutture causati dalle intemperie o da attacchi indiscriminati e che abbisognano dei necessari approvvigionamenti, a cominciare dalla riserva di acqua potabile. Grozio scrive quella che chiamiamo la legge del mare. Bisogna dare soccorso in mare, è obbligo per ciascuna nazione di tenere sempre aperti i porti a chi è in difficoltà, le navi che sono in difficoltà, e da quel momento lì è sempre avvenuto, no? Mi domando chi è, quelle, può essere quella imbecille o quella imbecille presuppone il fatto di non sapere le cose, di non essere prema, nessuno lo fa, no? Quello di chiudere i porti a chi ha bisogno, non credo. Dite che qualcuno lo fa, ma no, non è impossibile che sia stato fatto. Se qualcuno lo avesse fatto, Grozio si sarebbe levato dalla sua tomba e avrebbe preso a schiaffi l'autorità che si è permessa di compiere un tale sacrilegio legislativo, umano, culturale. Ora, Ugo Grozio, come giurista moderno, si impegna a studiare per rendere valida l'idea di una legge naturale che possa costituire una base su cui poggiano gli ordinamenti dello Stato e le relazioni internazionali. Scrive Grozio nell'introduzione al suo programma di ricerca: mi sono preoccupato di produrre le prove di ciò che si riferisce alla legge di natura e a dimostrare che sono condizioni fondamentali e indiscutibili, che nessuno può negare senza far violenza a se stesso. I principi di questa legge, se solo voi ne fate oggetto di attenzione, sono infatti in sé chiari ed evidenti, quasi altrettanto evidenti di ciò che noi percepiamo per mezzo dei sensi esterni. Grozio, in quanto intellettuale attivo nel Partito Liberale, è stato coinvolto nelle lotte politiche olandesi e quando il Partito Liberista ha preso il potere nel 1619, Grozio, per le sue idee, soprattutto la proposta considerata troppo restrittiva di dare regole giuste ed eque al commercio, ha subito la repressione attuata dai vincitori ed è stato arrestato, processato e condannato all'ergastolo, ma è riuscito, con la complicità dei suoi compagni, a invadere di prigione nascosto in una cassa di libri ed è fuggito a Parigi, dove il re Luigi XIII lo ha accolto e ne ha utilizzato la competenza inviandolo come ambasciatore francese in Svezia, a Stoccolma. Quando Grozio torna in Francia, si stabilisce a Parigi, dove nel 1625 pubblica la sua opera più importante, intitolata De Iure Belli Ac Pacis, sul diritto di guerra e di pace, che è il trattato fondamentale del pensiero del giusnaturalismo. Che cos'è il giusnaturalismo? Guardate, il giusnaturalismo, spiega Grozio, è la corrente di pensiero che sostiene l'esistenza di norme di diritto naturale, regole fondate sulla natura razionale della persona, quindi principi anteriori alla formazione delle istituzioni. Le norme di diritto naturale, sostiene Grozio, sono valide perché fondate sulla ragionevolezza, in quanto patrimonio dell'essere umano. E prima di essere scritte nei documenti, queste norme sono incise in quella tavola di bronzo, afferma Grozio, che è la ragione. La principale facoltà umana, la ragione, che la persona ha avuto in dono dalla natura. Scrive Grozio: è norma per la ragione umana astenersi da ciò che è degli altri. È norma la restituzione di ciò che possiamo aver tolto agli altri, con tutti i guadagni che possiamo averne tratti. È norma l'obbligo di mantenere le promesse, pacta sunt servanda, le promesse vanno mantenute. È norma riparare a una perdita avvenuta per colpa nostra e l'applicazione di penalità a ciascuna persona secondo il suo merito. Nessuno, sostiene Grozio, può modificare queste norme, nemmeno Dio, perché bisogna sganciare il concetto di diritto divino inventato dai monarchi ad uso dei loro fini, spesso illeciti, da quello di diritto naturale, costituito da norme inserite per natura nella mente della persona, tanto che se non rispettate fanno affiorare il rimorso che continua a riemergere perché solo apparentemente sedato dall'astuzia della ragione. Il rimorso, se noi non rispettiamo i patti, se no noi non applichiamo ciò che è norma, il rimorso, e vedete che ancora una volta viene fuori la figura di Shakespeare, dove nelle sue tragedie, nei suoi drammi, il concetto del rimorso è sempre presente. Ora, dal diritto naturale, sostiene Grozio, deriva il diritto volontario, civile o positivo, basato sulla volontà del legislatore, e deriva il diritto delle genti, ius gentium, che deve nascere dal consenso di tutti i popoli. E questo diritto, sostiene Grozio, deve sopravvivere a regolamentare i comportamenti anche quando i popoli sono in guerra tra loro, perché Ugo Grozio vorrebbe che il suo pensiero incidesse per porre fine o perlomeno per limitare i danni di quella tragedia in corso, come lui la chiama, che è la guerra dei 30 anni, una tragedia per tutta l'Europa. Purtroppo anche la guerra, scrive Grozio molto realisticamente, purtroppo anche la guerra è un prodotto della natura umana, e cerchiamo almeno che in questo avvenimento drammatico non ci sia un vuoto di norme di comportamento per attutirne almeno in parte i danni, anche se pur sempre ingiustificati. Grozio, che è considerato il fondatore del diritto internazionale, è stato il primo a definire l'autonomia del diritto internazionale come un ambito giuridico autonomo che possa limitare i motivi di guerra, teorizzando una società degli stati mondiali. Ecco, Grozio teorizza le Nazioni Unite. Pensa che così come nella natura umana c'è una legge innata che sta prima delle leggi civili, così c'è anche una religione naturale, anteriore a tutte le religioni. E il cristianesimo, afferma Grozio, potrebbe essere una buona religione naturale se i cristiani si lasciassero guidare dal Vangelo. Ma... E questa, come ricorderete, della religione naturale è un'idea di Tommaso Campanella, che in questo momento è in circolazione o in qualche galera. La religio indita, la chiama Campanella, la religione innata, indita, innata, che Grozio, un'idea che Grozio sviluppa tenendo conto anche dell'opera di un altro pensatore olandese che ben conosciamo, Erasmo da Rotterdam. Ora, l'idea di una religione naturale che sta alla base di tutte le religioni è utile, sostiene Grozio, per stabilire una base di concordia tra le persone, in modo da favorire la tolleranza reciproca e il dialogo. Ed è necessario, afferma Grozio, e il tema continua ad essere di attualità, in un'epoca di feroci contrasti, fare un tentativo per riportare la religione dentro le misure della ragione, nell'ambito della ragionevolezza, ma purtroppo anche il tentativo di Grozio, come quelli di Erasmo e di Campanella, fallisce per i troppi egoismi, le troppe ipocrisie, i troppi interessi di potere, per cui, afferma Grozio, i sistemi forti preferiscono dichiarare la guerra piuttosto che onorare l'humanitas. Per Grozio Il potere deve nascere da un contratto sociale. Ecco la parola chiave, contratto, che da qui in avanti comincia ad avere una sua storia, che incontreremo un po' strada facendo, che è un patto di unione tra le cittadine e i cittadini che decidono di assoggettarsi allo Stato, di sottostare alle norme naturali che lo Stato deve fare proprie. E stipulare un contratto, sostiene Grozio, è la cosa più ragionevole che si possa fare, ed è un patto in cui le parti si assumono obblighi e pongono anche delle condizioni, ma pur sempre secondo una logica condivisa, perché la persona, in vista di un bene e di un vantaggio comune, deve anche rinunciare ad alcune libertà e deve conferire poteri di controllo ad altri. E beh, pensate a come sia problematica ancora la questione dei contratti nel mondo, in Italia, in Europa, nel mondo. Il pensiero giusnaturalista istituzionalizza l'idea che la sovranità appartiene al popolo, che nel contratto la delega al re, a condizione che il re ne faccia buon uso. Di conseguenza il popolo può deporre il re se non usa la sovranità in funzione del bene comune, ma la usa per i suoi interessi privati. Il giusnaturalismo, teorizzando un diritto naturale e una religione naturale, ci fa capire che il concetto di cristianità si è volatilizzato. Il Dio dei giusnaturalisti non è il Dio delle religioni, che ci fa dire, afferma Grozio, quanti dei ci sono in Europa. Il Dio dei giusnaturalisti dona la sua grazia alla persona, indipendentemente dalla religione a cui appartiene, alla persona che si impegna a costruire onestamente il bene comune, utilizzando la propria ragionevolezza. Il giusnaturalismo ratifica l'inizio del pensiero laico nella storia dell'Europa. E la guerra dei Trent'anni, 1618-1648, si conclude con una serie di accordi che vengono chiamati Pace di Vestfalia. La Vestfalia è una storica regione della Germania occidentale tra il Reno a est e il confine con l'Olanda a nord-ovest, il cui capoluogo storico è Münster. Ebbene, la Pace di Vestfalia ribadisce l'indipendenza degli stati e la libertà di culto. Guardate, termina la pretesa di egemonia dell'impero, di quell'impero nato con Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento, col titolo di Sacro Romano Impero. Termina dopo 130 anni dalle tesi di Lutero, le tesi del 1517, lo scontro sanguinoso tra cattolici e protestanti. E tutto ciò perché alcuni principi del giusnaturalismo penetrano nella coscienza europea. Grozio però non ha fatto a tempo a vedere gli effetti positivi di almeno alcuni aspetti del suo pensiero, perché è morto 3 anni prima a Rostock il 28 agosto 1645. Il concetto di contratto diventa realtà. È però una realtà generalizzata? Ebbene, è un tema ancora di attualità questo. E voi quanti e quali contratti avete stipulato nella vostra vita, in quali occasioni, contratti di lavoro, contratti d'affitto, contratti matrimoniali, scrivete quattro righe in proposito, fare la pace è un gesto pasquale per eccellenza, e il fare la pace però presuppone che ci sia stata la guerra. Ora, la guerra rimanda alla morte, la pace alla vita, e in tutte le culture si è sempre riflettuto attraverso i simboli sulla continuità della vita e della morte, perché la vita è vita in quanto porta con sé la morte, e la morte è morte perché senza la morte non c'è la vita, senza passione e morte non c'è risurrezione. Ebbene, in quale luogo il signor Palomar durante la vacanza pasquale si trova a riflettere sulla continuità tra la morte e la vita? E allora prendiamo Palomar di Calvino e leggiamo Serpenti e teschi. In Messico il signor Palomar sta visitando le rovine di Tuya, antica capitale dei Toltechi. Lo accompagna un amico messicano, conoscitore appassionato ed eloquente delle civiltà preispaniche, che gli racconta bellissime leggende. Il tempio della Stella del Mattino è una piramide a scale. In cima s'alzano quattro cariatidi cilindriche, dette Atlanti, che portano sulla schiena una farfalla simbolo della stella, e quattro colonne scolpite che rappresentano il serpente piumato, il dio sotto forma animale. Tutto questo non c'è che crederlo sulla parola, d'altra parte sarebbe difficile dimostrare il contrario. Nell'archeologia messicana ogni statua, ogni oggetto, ogni dettaglio di bassorilievo significa qualcosa che significa qualcosa che a sua volta significa qualcosa. Un animale significa un dio, che significa una stella, che significa un elemento, una qualità umana e così via. Siamo nel mondo della scrittura pittografica. Gli antichi messicani per scrivere disegnavano figure, e anche quando disegnavano era come scrivessero. Ogni figura si presenta come un rebus da decifrare. Anche i fregi più astratti e geometrici sul muro di un tempio possono essere interpretati come saette, se vi si vede un motivo di linee spezzate, o vi si può leggere una successione numerica a seconda del modo in cui si susseguono le greche. Qui a Tuya i bassorilievi ripetono figure animali stilizzate, giaguari, coyotes. L'amico messicano si sofferma su ogni pietra, la trasforma in racconto cosmico, in allegoria, in riflessione morale. Tra le rovine sfila una scolaresca, ragazzetti dai lineamenti di indios, forse discendenti dei costruttori di quei templi. I ragazzi sono guidati da un maestro non molto più alto di loro e appena più adulto, con la stessa tonda e ferma faccia bruna. Salgono gli alti scalini della piramide, si soffermano sotto le colonne, il maestro dice a che civiltà appartengono, a che secolo, in che pietra sono scolpite, poi conclude: non si sa cosa vogliono dire. E la scolaresca lo segue giù nella discesa. A ogni statua, a ogni figura scolpita su un bassorilievo o su una colonna, il maestro fornisce alcuni dati di fatto e aggiunge invariabilmente: non si sa cosa vuol dire. Il signor Palomar pur seguendo le spiegazioni dell'amico che lo guida, finisce sempre per incrociare la scolaresca e per cogliere le parole del maestro. È affascinato dalla ricchezza dei riferimenti mitologici dell'amico, il gioco dell'interpretare, la lettura allegorica gli sono sempre sembrati un sovrano esercizio della mente, ma si sente attratto anche dall'atteggiamento opposto del maestro di scuola. Quella che gli era parsa da principio solo una sbrigativa mancanza di interesse gli si va rivelando come un'impostazione scientifica e pedagogica, una scelta di metodo di questo giovane grave e coscienzioso, una regola a cui non vuole derogare. Una pietra, una figura, un segno, una parola che ci arrivano isolati dal loro contesto sono solo quella pietra, quella figura, quel segno o parola. Possiamo tentare di definirli, di descriverli in quanto tali e basta. Se oltre la faccia che presentano a noi essi anche hanno una faccia nascosta, a noi non è dato di saperlo. Il rifiuto di comprendere più di quello che queste pietre ci mostrano è forse il solo modo possibile di dimostrare rispetto del loro segreto. Tentare di indovinare è presunzione, tradimento di quel vero significato perduto. Dietro la piramide passa un corridoio o camminamento tra due muri, uno di terra battuta, l'altro di pietra scolpita. Il muro dei serpenti è forse il pezzo più bello di Tullia. Nel fregio, in rilievo, si susseguono serpenti, ognuno dei quali tiene un teschio umano nelle fauci aperte come stesse per divorarlo. Passano i ragazzi e il maestro. Questo è il muro dei serpenti. Ogni serpente tiene in bocca un teschio. Non si sa cosa significano. L'amico non sa contenersi. Sì, che si sa, è la continuità della vita e della morte. I serpenti sono la vita, i teschi sono la morte. La vita che è vita perché porta con sé la morte, e la morte che è morte perché senza morte non c'è vita. I ragazzetti stanno a sentire a bocca aperta, i neri occhi attoniti. Il signor Palomar pensa che ogni traduzione richiede un'altra traduzione e così via. Si domanda cosa voleva dire morte, vita, continuità, passaggio per gli antichi toltechi. E cosa può voler dire per questi ragazzi? E per me? Eppure sa che non potrebbe mai soffocare in sé il bisogno di tradurre, di passare da un linguaggio all'altro, da figure concrete a parole astratte, da simboli astratti a esperienze concrete, di tessere e ritessere una rete d'analogie. Non interpretare è impossibile, come è impossibile trattenersi dal pensare. Appena la scolaresca è scomparsa a una svolta, la voce ostinata del piccolo maestro riprende. Non è la verità, non è vero quello che vi ha detto quel signore. Non si sa cosa significano. Non interpretare è impossibile, come è impossibile trattenersi dal pensare. E ora, per concludere, come è tradizione, per celebrare la Pasqua, cogliamo l'esortazione scritta da Papa Gregorio Magno quando nell'anno 590 ha redatto, nel secondo libro dei suoi dialoghi, la regola di San Benedetto, che corrisponde ad un progetto politico che, attuato concretamente, ha risollevato le sorti dell'Europa dopo la cosiddetta caduta dell'impero romano d'Occidente. E nel momento drammatico che stiamo vivendo a livello planetario, in cui si sente quotidianamente ripetere che niente sarà più come prima, ebbene, sul significato del benedetto progetto politico gregoriano bisognerebbe promuovere una riflessione universale. Per noi, popolo della scuola, questa riflessione ha già avuto inizio in quanto l'itinerario del nostro viaggio ci ha portato a conoscere, facendolo risorgere dalle ceneri per dare linfa con lo studio ai nostri intelletti, ci ha portato a conoscere il pensiero maturato nelle due abbazie benedettine di Port Royal, dove un giusto equilibrio tra il lavoro, lo studio, la riflessione, la cura, il divertimento e il riposo ha dato sollievo anche al corpo e all'animo di Blaise Pascal. Scrive Papa Gregorio Anicio nei suoi dialoghi: la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è generata dallo studio e chi studia comincia a risorgere. Bisogna quindi ribadire che studiare, cioè prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto, di conseguenza del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza, da coltivare con impegno per rivendicare il nostro diritto dovere all'apprendimento permanente. Guardate, chi ha dimestichezza con lo studio non ha difficoltà a vivere in clausura. Le regole di prevenzione, come sapete, sono state prorogate questa mattina e probabilmente saranno prorogate ancora per un certo periodo di tempo, ed è difficile pensare che la scuola possa riprendere regolarmente. Noi ci risentiamo tra 15 giorni, dopo Pasqua, per continuare il nostro viaggio e faremo virtualmente ancora una visita ai Paesi Bassi, all'Inghilterra e alla Spagna. Vedete, lo studio permette di viaggiare senza pericoli di contagio. E adesso, nel momento in cui, secondo la tradizione, ci stiamo accingendo, rimanendo in casa, a far ruzzolare l'uovo, oggetto di fecondità materiale e spirituale, scenda su di noi l'augurio di una buona Pasqua di studio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito. Studiare e cominciare a risorgere, perché lo studio è cura. Un ideale abbraccio fraterno a tutte e a tutti voi. Buona Pasqua di studio!